Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. In un episodio passato vi ho parlato della tendenza a giudicare e criticare le persone pubbliche, tra virgolette, sui social e pensare che loro debbano accettarlo, perché i social funzionano così e quindi se io scelgo di essere una persona pubblica praticamente devo accettare che chiunque possa dire la sua su quello che scrivo, faccio e dico e che, visto che sono dietro a uno schermo, posso anche non esporre il mio messaggio con gentilezza e rispetto. In quell'episodio io questo lo definivo bullismo, anche se bullismo non è ovviamente, però spero che definire questa tendenza con una parola così forte, di cui tutti conosciamo le implicazioni, possa forse far riflettere sulla gravità di questo comportamento e magari portare a una riflessione e a un cambiamento, che sia anche solo il cambiamento di chi si sente di contestare questa tendenza, sempre con gentilezza e rispetto, quando la riconosce. Sempre in quell'episodio vi avevo promesso due aneddoti, ma in realtà sono arrivata a raccontarvene solo uno, perché poi mi sono persa nei miei pensieri a ragnatela, l'episodio stava diventando troppo lungo, eccetera, eccetera. Quindi oggi ho deciso di raccontarvi l'altro aneddoto, che ha a che fare sempre con il prendersi la responsabilità delle proprie parole, ma questa volta riguarda una tendenza che vedo in alcuni account di Instagram, che è quella di attaccare per difendere. Attaccare una categoria di persone per difenderne un'altra. Per esempio, se parliamo di genitorialità, questa tendenza potrebbe essere tipo difendere il diritto delle mamme di scegliere di non allattare, attaccando le mamme che scelgono l'allattamento a richiesta. Oppure difendere il diritto delle mamme di dedicarsi alla carriera, attaccando le mamme che invece scelgono di restare a casa e fare le mamme. Oppure ancora di difendere il diritto delle donne di condividere il carico mentale con il marito, attaccando o facendo sentire inferiori le donne che, per esempio, fanno sempre la lavatrice o fanno la spesa. Potrei andare avanti, ma mi fermo qui. Per quanto interessanti siano questi argomenti, non entro né in ognuno perché non è il tema di oggi, ma li uso proprio solo come esempi per farvi capire che cosa intendo con quel attaccare per difendere o difendere attaccando. Ci sono purtroppo alcuni account su Instagram, parlo sempre di Instagram perché io non uso Facebook attivamente, che usano proprio questa tecnica di difendere una categoria di persone attaccandone un'altra. Perché lo fanno? Perché così giustificano i loro contenuti dietro questa causa finta nobile di difendere una categoria di persone, ma in realtà il loro intento è attaccare la categoria che non la pensa come loro. E ovviamente tutto questo avviene con una comunicazione generalmente provocatoria, spesso proprio aggressiva o comunque passivo-aggressiva. Credo personalmente che con la provocazione e l'aggressività spesso in realtà si ottenga l'effetto opposto. Instigare le persone alla rabbia non porta sicuramente al miglioramento delle loro azioni, reazioni e relazioni. Per esempio, se io instigo le donne contro i mariti che non fanno nulla in casa, in realtà il messaggio è giusto, perché dobbiamo comunicare l'importanza della divisione del carico mentale, ma se offro rabbia invece che soluzioni costruttive e dialogo, in realtà quelle donne io non le sto aiutando, sto facendo loro un disservizio. Perché la rabbia magari può essere il motore, ma sicuramente non può essere il mezzo per avviare un cambiamento. Non lo è mai. E chiariamoci, ripeto, che spesso quando si attacca per difendere, la categoria che si difende merita di essere difesa, ha bisogno di un portavoce, ma quello che non ci si rende conto, e forse né chi crea i contenuti né chi li fruisce, è che anche la categoria che viene attaccata merita di essere rispettata. E più spesso che no, gli stessi messaggi, stessi identici messaggi, si possono trasmettere nel rispetto di tutte le parti coinvolte. Quindi, secondo me, anche se la causa è valida e mira a contestare una mentalità deleteria, spesso questo approccio provocatorio, aggressivo, di istigazione alla rabbia, a lungo andare, a lungo termine, è deleterio, tanto quanto la mentalità che vogliamo contestare. Ok, Mi sono già persa. All'inizio vi ho detto che vi avrei raccontato il secondo aneddoto e adesso vi racconto il secondo aneddoto. Un giorno nella mia schermata Esplora, credo che si chiami così, di Instagram, mi è comparso un reel di uno di questi account un po' provocatori e Instagram sicuramente me l'ha proposto perché aveva a che fare con la genitorialità e in effetti il messaggio di base avrei potuto dirlo anche io con un approccio diverso. E visto che poco prima avevo parlato sulle storie di Instagram di comunicazione passivo-aggressiva, della tendenza ad attaccare per difendere e nei messaggi privati mi stavano chiedendo degli esempi di questo tipo di comportamento, ho pensato che questo reel fosse un esempio perfetto per puro caso, perché appunto era un messaggio giusto e importante, ma espresso in maniera non rispettosa verso tutte le categorie coinvolte. Premetto che io conoscevo questa persona ma non la seguivo, quindi era proprio un qualcosa, un reel che mi arrivava, non lo so, come un segno del destino, condividilo mi diceva. Ok, credo che sia importante che vi dica il tipo di riflessione che ho scritto sulle storie quando ho condiviso il reel di questa persona, quindi sono andata a ricercarlo nelle storie archiviate e ve lo leggo. Ho scritto così: questo reel, secondo me, lancia un messaggio importante, vero ed essenziale, ma trovo che la comunicazione sia passivo-aggressiva. Appoggia le mamme, ma allo stesso tempo punta il dito contro una categoria di mamme che sceglie una maternità diversa dalla sua, in questo caso ad alto contatto. Trovo che tiri su alcune mamme affondandone altre, e questo mi dispiace. Un messaggio giusto e importante, comunicato in maniera poco rispettosa, per me perde forza. E questo vale anche su Instagram, dove la comunicazione spesso avviene in 30-60 secondi. Credo che lo stesso messaggio si possa comunicare con rispetto verso tutte le parti coinvolte, bambini inclusi, perché i bambini non sono come li descrive questa persona in questo reel. Sono piccoli esseri umani che per un periodo della loro vita hanno più bisogno delle loro persone di riferimento e non sono i responsabili della nostra salute mentale, di quella siamo responsabili solo noi stessi, ognuno per sé. In questo commento avevo anche incluso l'etichetta che lei dava ai bambini, che non voglio ripetere semplicemente perché, insomma, preferisco proprio lasciare un po' l'anonimato, se non avete ancora capito di chi parlo, e però appunto questa espressione sappiate che era veramente molto forte ed è anche per questo che mi sono sentita di contestarla. Ecco. Questo è quello che scrissi in quella storia in cui condividevo il reel di questa persona. Anche ora che lo rileggo, poi potete dirmi la vostra opinione nei commenti, sono tutte benvenute. Io lo vedo come una riflessione personale espressa con gentilezza e con rispetto. Ci tenevo proprio a far notare che il messaggio del reel in sé è valido, ma secondo me scade, tra virgolette, perché non rispetta tutte le parti coinvolte. In questo caso etichettava i bambini e le madri che avevano un approccio educativo più ad alto contatto. Ok, purtroppo la persona che ha creato il reel l'ha presa molto male, in modo molto molto personale, e in privato mi ha scritto immediatamente che se non rimuovevo subito quella storia in cui esprimevo la riflessione che vi ho appena letto, mi denunciava per diffamazione. Ora, questo mi ha colta un po' alla sprovvista perché proprio non me l'aspettavo, ma ovviamente, fortunatamente so bene che le basi per la denuncia per diffamazione non c'erano, perché la diffamazione implica un insulto, mentre le mie riflessioni erano tutt'altro che un insulto ed erano anzi espresse con rispetto verso il lavoro di questa persona, ma erano espresse perché io scelgo di contestare i messaggi che non trovo rispettosi verso una categoria o l'altra. Ne ho parlato in tanti altri episodi, se mi conoscete lo sapete. Sulla base di questo, quindi, le ho risposto in maniera gentile, facendo notare che la mia riflessione non aveva nulla a che fare con chi l'ha creata, ma solo con il messaggio specifico. Ho cercato di mettermi nei suoi panni, di pensare come mi sentirei io se qualcuno esprimesse una riflessione discordante su un mio contenuto, e visto che succede in continuazione, perché è normalissimo, abbiamo tutti il diritto di esprimere la nostra opinione, soprattutto se lo facciamo, come dicevamo nell'episodio precedente, uno degli episodi precedenti o in tutti gli episodi, con rispetto, prendendoci la responsabilità delle nostre parole. Quindi è stato abbastanza facile immedesimarmi. Io poi generalmente penso molto e molto attentamente alle parole che pubblico, perché so quanto le parole siano potenti e mi prendo la responsabilità di queste parole. Quindi se qualcuno mi fa notare, per esempio, di avere mancato di rispetto, di non essere stata sensibile verso una categoria di persone, non ho problemi a mettermi in dubbio e accogliere il disaccordo e eventualmente anche ad ammettere l'errore. Ma visto che vedevo molta frizione e ho imparato a ricercare un po' l'approccio pacifico, le ho scritto che va bene, che potevo cancellare la storia e riproporre la mia riflessione senza condividere il suo reel, ma riportandone per esempio il contenuto o alcune frasi che secondo me non erano valide. Ma questo messaggio non è stato mai inviato, comunque io non so se questa persona l'ha ricevuto, perché Instagram mi ha avvisata che non potevo più contattare la persona in questione. Tra l'altro ho deciso di mantenere l'anonimità per chi non avesse conosciuto, insomma per chi non conosca i retroscene, per chi non conosca me o questa persona e non fosse stata partecipe di quelle storie. Preferisco mantenere l'anonimato in modo che non ci siano, appunto, insomma, che non sia così facile risalire a questa persona. E quindi Instagram mi ha avvisato che non potevo più contattare la persona in questione e la mia storia era sparita. All'inizio pensavo che questa persona avesse fatto rimuovere la mia storia, ma poi ho scoperto, e ditemi se sbaglio perché non ne sono sicura al 100%, che denunciare una storia non porta alla rimozione immediata. Quindi ho poi capito che la storia era stata cancellata probabilmente perché la persona mi aveva bloccata dal suo account. Se non sapete che cosa significa bloccare, io l'ho scoperto in quella situazione, ho dovuto impararlo anch'io. Vi spiego che se io ti blocco significa che tu non vedrai più i miei contenuti e anche se cerchi il mio nome su Instagram non trovi il mio account. Questo mi sembra giusto, perché spesso ci sono persone invadenti sui social che non rispettano la privacy e quindi Instagram mette a disposizione questa possibilità. Quello che invece non mi sembra giusto è questo: il fatto che questa persona abbia potuto censurare e far andare via con un click un contenuto non denigratorio, una mia riflessione personale, gentile e rispettosa riguardo a un suo contenuto pubblico a cui hanno accesso tutti, che ha centinaia di migliaia di visualizzazioni. Non so voi, ma a me questo sembra sbagliato e mi sembra pericoloso. E inoltre mi ha fatto riflettere molto su quanto sia facile mostrarsi per chi non si è sui social, quindi presentarsi in un modo per ottenere seguito nascondendo i propri veri colori. Ma per amor del vero, sapete quanto io tenga alla correttezza e all'onestà intellettuale, dopo averci riflettuto molto, credo di aver sbagliato a condividere il suo reel per fare quella mia riflessione. E perché dico che ho sbagliato? Non per l'aver contestato quel contenuto, perché credo davvero che dobbiamo prendere l'abitudine di dedicare del tempo a contestare con gentilezza e rispetto contenuti che riteniamo deleteri, ma perché avrei potuto e anzi forse dovuto farlo senza condividere il reel. Mi spiego, avrei potuto esprimere lo stesso messaggio scrivendo esattamente quello che ho scritto, esattamente come l'ho scritto, ma riportando le parole del contenuto senza condividere il reel ed esporre chi l'aveva creato. Non mi vergogno ad ammetterlo, perché credo che sia attraverso l'autoanalisi che evolviamo e da questa situazione io ho imparato per il futuro, come ho imparato da altre situazioni in passato che hanno poi modificato dei miei comportamenti sui social media. E poi vorrei fare un'ultima riflessione che credo sia importante fare. Non trovate anche voi, e chiedo sia alle donne che agli uomini che mi ascoltano, che spesso questi attacchi, questi giudizi avvengono tra donne, da donna a donna e non tra uomini? Mi viene in mente il commento di una donna all'episodio del podcast in cui vi racconto la mia carriera, e in questo commento questa donna si analizzava e notava che quando sente una reazione negativa verso il successo altrui è più probabile che sia il successo di una donna, che sia quando una donna parla dei propri successi, mentre con gli uomini non le capita quasi mai. E lei diceva che non sa se sia per una forma di competizione con le altre donne o per un retaggio culturale per cui non sta bene che una donna si metta in mostra e parli dei propri successi. Io a questa domanda non ho risposte, ma mi ha colpito un concetto che ha scritto, ovvero quello della donna che si mette in mostra. Perché anche io, nel mio piccolo, ho vissuto questa esperienza al liceo. Io ero una ragazza che andava bene a scuola, con un fidanzato più grande, che a quell'età, diciamocelo, ste cose contano, e non mi dispiaceva stare al centro dell'attenzione. Alzavo la mano per parlare, se avevo qualcosa da dire o se conoscevo la risposta. Ogni anno ero la protagonista a teatro, eccetera, eccetera, eccetera. Ed ero quindi stata presa di mira da un gruppetto di ragazze della mia classe, ragazze che io stimavo tra l'altro e a cui sarei voluta piacere, quindi questa cosa non mi faceva stare bene. Le mie amiche mi dicevano di lasciarle perdere perché erano invidiose, ma ai miei occhi queste ragazze non avevano nulla da invidiare a me e nessun motivo per escludermi, anzi io pensavo che saremmo state grandi amiche e a lungo mi sono chiesta che cosa potessi fare io per essere accettata da loro. Oggi credo di saperlo, anche se non con certezza perché non posso tornare indietro nel tempo, ma credo che avrei potuto mostrare le mie insicurezze, perché le insicurezze avvicinano, accomunano. E noi invece eravamo tutte molto concentrate a nascondere le nostre insicurezze. A loro probabilmente inconsciamente dava fastidio il mio mettermi in mostra, tra virgolette, non perché erano invidiose, ma perché mettendomi in mostra nascondevo la mia insicurezza, che avevo ovviamente dentro di me, come la maggior parte degli adolescenti, come tutte le persone che sembrano avere tutto sotto controllo e non parlano delle loro difficoltà e delle loro fatiche, tra l'altro. E questo forse le faceva sentire scomode delle loro insicurezze, che avevano dentro di sé. Come la maggior parte degli adolescenti, come tutte le persone che sembrano avere tutto sotto controllo e non parlano delle loro difficoltà e delle loro fatiche. Abbiamo tutte insicurezze. Quindi oggi ho capito che il problema non ero io e in realtà non erano nemmeno loro. Non era il fatto che io mi mettessi in mostra, non era che loro mi escludevano perché erano invidiose, non era la mia o la loro apparente sicurezza, ma erano le nostre insicurezze interiori che avevamo deciso di non condividere le une con le altre, che ci allontanavano. Oggi le mie amiche donne, che stimo di più, sono tutte donne estremamente sicure di sé, che però non esitano a condividere con me le loro insicurezze. E questo le rende forti ai miei occhi, le rende ancora più belle, ancora più ispiranti. E certo, probabilmente ci sono molte più implicazioni dietro ai motivi che portano le donne ad attaccare altre donne. Se chiedessi ad Alex, lui probabilmente, per esempio, mi risponderebbe che lo facciamo perché è biologico. In natura, in molte specie, le femmine di un branco spesso competono per il maschio, per il capobranco. Insomma, ci sarebbe davvero moltissimo da ricercare, da speculare, su cui riflettere, perché poi sicuramente la società in cui viviamo non aiuta, anzi, nutre questo comportamento. Con tutti i reality TV che mostrano e normalizzano la cattiveria tra donne, oppure i giornali di gossip, e anche i telegiornali, perché ormai i telegiornali sono più o meno come i giornali di gossip, che mostrano e idolatrano le donne forti e aggressive che si rispondono male a vicenda, perché nella società patriarcale in cui viviamo sembra quasi che l'aggressività sia una qualità al giorno d'oggi. Quindi insomma ci sono davvero sicuramente moltissime ragioni che fanno sì che le donne siano inclini ad attaccare altre donne. Ma io credo che questa armatura di sicurezza, di invulnerabilità, di forza che la società si aspetta, che ci mettiamo addosso ogni mattina prima di uscire di casa, sia in parte la responsabile di tanta di questa tendenza. Ed è qualcosa che ci è stato trasmesso nel tempo, che ci arriva anche dall'educazione che riceviamo in casa, dalla credenza di non dover mostrare le nostre vulnerabilità ai nostri figli, dagli estranei che condannano il pianto e ci dicono fin da quando siamo piccoli di non piangere, di essere forti, dando a intendere che se piangiamo, se mostriamo le nostre insicurezze, le loro emozioni, non siamo forti. E poi, vabbè, certo, la scuola tradizionale con la competitività malsana che fomenta non aiuta affatto, ovviamente, ma non voglio entrare lì, ci entra già troppo spesso. Credo che davvero le donne che attaccano donne sono state bambine e ragazze che non hanno ricevuto gli strumenti per sviluppare la sicurezza e la fiducia in sé, che è poi ciò che ci permette di accogliere i successi degli altri. E questo non lo dico per giustificare i comportamenti di persone come quella di cui vi ho parlato in questo aneddoto, perché comunque credo che ognuno si debba prendere la responsabilità delle proprie parole, ma semplicemente perché questa riflessione aiuta me a vedere queste persone sotto una prospettiva nuova e anche mi aiuta a ragionare ancora una volta su che tipo di persona voglio essere io. E io sicuramente voglio essere una persona che gioisce dei successi delle persone, donne o uomini che siano. Ed è questo che voglio insegnare ai miei figli, è questo che voglio trasmettere ai miei figli. Voglio trasmettere loro che il successo va celebrato, tutti i successi vanno celebrati, anche quando qualcuno arriva a fare qualcosa prima di noi e quel qualcosa volevamo farlo noi. Anche quando qualcuno vince una gara per la quale abbiamo lavorato tanto, ma qualcun altro ha lavorato più di noi. E quindi voglio insegnare ai miei figli a gioire dei propri successi e a gioire dei successi degli altri, anche quando gli altri non gioiscono dei nostri successi. E per farlo so che devo coltivare la loro sicurezza di sé. Devo coltivare ovviamente anche la mia sicurezza di sé. Se vi interessa approfondire, c'è anche un episodio del podcast che si chiama proprio Sicurezza di sé e autostima non sono la stessa cosa. È molto interessante, vi invito ad ascoltarlo. Non so il numero, ma lo trovate. E tutto questo per dire che mi dispiace che spesso e volentieri siano le donne ad attaccare altre donne. Mi dispiace che spesso e volentieri siano proprio le donne a non gioire dei successi delle altre donne. Mi dispiace che spesso e volentieri le femministe che davvero potrebbero portare un cambiamento nella nostra società, in realtà attacchino una categoria di donne per difenderne un'altra, o meglio che non abbiano altri strumenti per difendere una categoria se non quello di attaccarne un'altra. E mi dispiace che non ci sia più rispetto, non ci sia più senso di squadra, non ci sia più empatia, e non solo tra donne e donne, ma proprio tra esseri umani in generale. A me questi episodi, questi aneddoti che vi racconto, ve li racconto dopo molti, molti mesi, perché davvero mi colpiscono nel profondo e mi shakerano, non so come dirlo, però davvero mi fanno male, mi fanno molto male al cuore e quindi devo lasciare un po' di spazio tra quello che è successo e la mia riflessione ed è per questo che ci ho messo anche così tanto a registrare questo episodio che quel giorno non mi sentivo ancora pronta a raccontarvi il secondo aneddoto. E a parte questa riflessione, volevo poi finire di raccontarvi com'è andata questa situazione, di questo aneddoto che vi ho raccontato. Non c'è stata maniera. O forse non c'è stato interesse di recuperare la relazione, forse perché non c'era proprio una relazione, insomma. Ma mesi dopo è successa una cosa buffa, ovvero mi hanno scritto delle persone che seguono sia me sia questa persona e mi hanno detto che nella sua newsletter c'era un link che rimandava al mio blog. Ed era il link dove diceva: se non vuoi più ricevere la newsletter, clicca qui. E quel qui, quando cliccavi, riportava al mio sito web. E anzi, più specificatamente, riportava a una pagina che diceva: mi dispiace che tu non voglia più ricevere la mia newsletter. Subito mi sono un po' arrabbiata, lo ammetto. Ma più che altro perché non capivo che cosa stesse succedendo. Io nella mia mente ho pensato, cioè, tutte queste persone stanno andando a quel link e si stanno cancellando dalla mia newsletter. E poi Alex fortunatamente di queste cose ne capisce, quindi mi ha spiegato che cos'era successo. Questa persona probabilmente riceveva la mia mail e le piaceva la mia introduzione alla mail in cui dico ciao e poi appunto dico proprio che se grazie per ricevere la newsletter, eccetera, eccetera, se non vuoi più ricevere la newsletter, clicca qui. E quindi questa persona che cosa ha fatto? L'ha copiata. Ha copiato tutta l'introduzione dalla mia newsletter, l'ha incollata sulla sua introduzione della newsletter, della sua newsletter, ha cambiato un po' il testo, neanche troppo, e si è però dimenticata di cambiare il link, che era il mio link. Era il link che avevo messo io, quindi rimandava al mio blog. Poco dopo, poi mi hanno anche detto che si vede che qualcuno glielo ha comunicato, e quindi lei ha mandato un'errata corrige con il link giusto. Ora, non mi chiedete di spiegarlo a voi, ma Alex ha spiegato a me che non c'era nessun motivo di preoccuparmi, che nessuno si stava cancellando dalla mia newsletter, che non influiva sul mio lavoro in nessun modo, e quindi ho deciso di dormirci su, che è sempre una buona idea. E poi il giorno dopo ho deciso di lasciare correre e di non scriverle, perché mi sembrava superfluo. Probabilmente questa persona era già abbastanza arrabbiata o mortificata, non so come potesse sentirmi, io posso solo immaginare come mi sarei sentita io, e quindi ho deciso di lasciare andare. Ma appunto lo racconto per fare una riflessione con voi, che forse è anche un po' un riassunto dell'intero aneddoto, e quello appunto che ancora una volta questo aneddoto mi ha insegnato, o comunque mi ha insegnato di nuovo, perché è una cosa che ho già imparato tante volte nella mia vita, ovvero che spesso quando una persona ci attacca, e parlo di come mi attaccò lei in privato quando io condivisi il suo reel, ci attacca dalla sua insicurezza. Quindi a maggior ragione dobbiamo cercare di accoglierla senza attaccare a nostra volta. Perché poi, se noi attacchiamo a nostra volta, voilà, nessuno impara nulla, nemmeno noi stessi. È un po' come con i bambini, è la stessa cosa. E ultima riflessione. Visto che stiamo parlando un po' di questi social e non so se farò altri episodi al riguardo, magari sì, perché insomma di aneddoti ce ne sono veramente tantissimi, però mi piacerebbe parlarvi di una iniziativa. No, in realtà non è un'iniziativa, ma è un'abitudine di Beatrice Zacco, che è una ragazza che io stimo moltissimo sui social e che ha creato il suo proprio manifesto, tra virgolette, dello stare insieme sui social. Quindi ha creato una serie di regole per usufruire dei suoi contenuti e ve le voglio leggere perché credo che sia veramente bellissimo che qualcuno faccia educazione su come stare sui social, perché effettivamente nessuno ce l'ha mai insegnato, quindi non credo che sia corretto parlare o comunque criticare chi sta sui social in maniera sbagliata e chi non è rispettoso se poi in realtà non diamo loro delle regole di convivenza civile e non insegniamo loro come stare sui social, e questo mi piace tantissimo, quindi ve lo voglio lasciare qua e ve lo leggo. Vi rammento le regole del nostro stare insieme. 1. È richiesto che ognuno di voi si prenda quello che risuona e lasci andare il resto. Se qualcosa di quello che scrivo attiva un trigger o ti infastidisce, fai un respiro e non sputarmi il tuo odio addosso. In questa community rimaniamo rispettosi ed educati. Ricorda che io non conosco la tua situazione di vita e non parlo della tua vita. Ricorda che non posso dire quello che tu ti aspetti che io dica, perché io non sono le aspettative che hai riposto su di me. Se hai un'osservazione del mondo diversa, differente dalla mia, ti chiedo di prenderti il tempo di esporla argomentando e rimanendo nella sfera del rispetto. Insulti, commenti violenti, odio saranno eliminati. Per tutto il resto è nello scambio di idee ben articolate che si arricchisce il pensiero, si modificano le opinioni, si affina la capacità di osservazione del mondo. E voilà! So che è stato un episodio un po' diverso dal solito e se siete arrivati fino qui vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo come sempre che mi trovate anche su www.latela.com e su Instagram come La Tela di Carlotta blog. Buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao e siate gentili sui social!